Radio Educato, a cura della Scuola di Giornalismo di Urbino.
Buonasera da Radio Educato. In studio Martina Ilari e Antonio Siragusa. I titoli.
A Seul, Monti incassa l'apprezzamento del presidente americano e di quello cinese. A Roma, in corso il vertice tra Casini, Alfano e Bersani.
Siria, svolta per una soluzione diplomatica. Assad accetta il piano di pace dell'ONU.
L'Università del Massachusetts premia un'invenzione marchigiana per aiutare i disabili.
Concluso il vertice sulla sicurezza nucleare, il presidente del Consiglio Mario Monti ha lasciato Seul ed è arrivato a Tokyo, dove domani incontrerà il primo ministro giapponese Yoshihiko Noda e il ministro delle finanze Azumi. Intanto a Roma è in corso il vertice di maggioranza tra Casini, Alfano e Bersani sulla riforma del lavoro, le riforme costituzionali e la legge elettorale. Il servizio di Micol Saramisiti.
Positivo il bilancio del viaggio a Seul del premier Mario Monti in occasione del vertice sulla sicurezza nucleare. Ho riscontrato una grande attenzione e informazione da parte di tutti gli interlocutori di questi giorni verso la recente evoluzione nell'economia e nella politica in Italia, ha detto il Premier. Apprezzamento e entusiasmo da parte di Obama, che ha riconosciuto all'Italia un ruolo importante per i progressi realizzati in Italia e nell'Eurozona. Il presidente cinese Hu Jintao ha detto che incoraggerà gli investimenti sia pubblici che privati nel nostro paese e il Wall Street Journal ha paragonato Monti alla Thatcher. Questo suo mandato può diventare grandioso, ha scritto il quotidiano. A conclusione del summit, i leader dei 54 paesi partecipanti si sono impegnati a rafforzare i controlli sul materiale radioattivo per evitare che finisca nelle mani dei terroristi e a contenere l'uso dell'uranio altamente arricchito. Intanto, a Montecitorio è in corso il vertice tra Alfano, Casini e Bersani sulla riforma del lavoro e la legge elettorale. Il PDL manifesta malcontento per il veicolo normativo scelto dal governo. Avrebbe infatti preferito un testo più coraggioso sul piano della flessibilità. I democratici, invece, giudicano il provvedimento positivo, ma con due riserve riguardanti l'articolo 18 e i precari.
Crisi siriana. Damasco ha accettato il piano di pace in 6 punti dell'inviato ONU Kofi Annan. I dettagli nel servizio di Antonio Ricucci.
L'intesa, che segna l'inizio della transizione politica senza un ruolo attivo del presidente Assad, prevede la fine dei combattimenti e il ritiro delle truppe e delle artiglierie pesanti dalle città assediate, un cessato il fuoco quotidiano di 2 ore, la liberazione dei prigionieri arrestati nell'ultimo anno, l'accesso garantito alle zone di conflitto. Dall'inizio della rivolta, denunciano gli attivisti dell'Osservatorio Siriano per i diritti umani, sono quasi 10.000 le vittime, delle quali oltre 7.000 civili. La mediazione di Annan ha già incassato il sostegno del premier cinese Wen Jiabao, mentre per il presidente russo Medvedev non bisogna condannare la Siria allo stesso destino della Libia, dove non c'è né una democrazia né uno Stato.
Massimo impegno dello Stato italiano per la liberazione di Paolo Bosusco, il tour operator piemontese ancora nelle mani dei ribelli maoisti in India. Anche il presidente della Repubblica Napolitano ha incoraggiato il ministro degli esteri Giulio Terzi a impegnarsi fortemente per una risoluzione positiva della vicenda. Napolitano ha espresso anche apprezzamento per la collaborazione attiva tra autorità indiane e italiane. Intanto la tensione resta alta nell'area dove è avvenuto il sequestro. Questa mattina un attentato della guerriglia maoista ha causato la morte di 15 poliziotti nella città di Gad Ciroli.
Il Papa a Cuba. Prego per chi è privo di libertà, lontano dai cari e per chi vive in gravi momenti di difficoltà. Queste le parole di Benedetto XVI in visita al santuario della Virgen de la Caridad, protettrice dell'isola, vicino a Santiago de Cuba. Nel pomeriggio il Papa andrà in visita di cortesia al Palacio de la Revolución a La Habana per salutare il presidente Raúl Castro.
Un collasso, questa l'ipotesi ancora generica indicata dal PM Claudio Rastrelli dopo l'autopsia di Igor Bovolenta, svoltasi questa mattina. Aneurisma o infarto restano le cause più probabili della morte, sabato sera a Macerata, del pallavolista di Forlì. Domani alle 16 i funerali si svolgeranno nella chiesa di Taglio di Po, provincia di Rovigo.
Lutto per l'azienda marchigiana Tod's. È morto Dorino Della Valle, padre degli imprenditori Diego e Andrea. Era da tempo malato ed è spirato questa mattina in casa a Casette d'Ete, in provincia di Fermo. Dorino, nato nel 1925, aveva seguito le orme del padre Filippo, che nei primi anni del 1900 crea una piccola fabbrica di scarpe, diventata poi grande azienda negli anni 70 con l'ingresso di Andrea. Era un uomo di riferimento, così ha espresso il suo cordoglio il presidente di Confindustria Marche, Paolo Andreani.
Viene dalle Marche, uno dei 12 talenti scoperti dal Massachusetts Institute of Technology che verrà premiato venerdì prossimo a Padova. È Mario Buonvino, ricercatore dell'Università di Urbino, che con la sua invenzione potrà aiutare i ragazzi affetti da dislessia e disturbi dell'orientamento. Maria Sara Farci ha chiesto al dottor Buonvino che cos'è in concreto Didactic Live, la sua invenzione.
Didattica Live è una metodologia che si basa sull'utilizzo di un sensore di movimento e di un software attraverso i quali è possibile effettuare degli esercizi utili nella compensazione di alcune disabilità, e questi esercizi si possono fare con i gesti di chiudere il palmo e di aprire il palmo, afferrare e lasciare oggetti virtuali visibili sullo schermo proprio come fossero reali.
Perché cosa può essere utile?
In ambito didattico in generale, ma i benefici più grandi si possono avere in disabilità quali la dislessia, i ritardi cognitivi e i disturbi dell'attenzione. Per quanto riguarda la dislessia, perché gli alunni dislessici hanno difficoltà di lettura dei caratteri scritti, ma apprendono molto bene se a fianco alle parole ci sono degli aiuti visivi. Quindi costruire un oggetto all'interno dell'esercizio che abbia a fianco della parola un'immagine già è un grandissimo aiuto per il dislessico, è possibile aiutarlo.
L'Università di Urbino apre le porte alle future matricole. 3 giornate di orientamento ricche di eventi che termineranno giovedì pomeriggio. Rossella Nocca ha chiesto agli studenti un'impressione sull'Ateneo.
Vai a farmacia, ti dice l'80% degli occupati, cioè, vai in ingegneria, ti dice l'80% degli occupati, per cui cioè, tutti quanti ti allettano, dopo tutti disoccupati.
Senti il telegiornale e vedi che veramente i laureati che lavorano sono il 15%, mentre qui ti dicono l'80% e il 90%.
Regna lo scetticismo tra gli studenti arrivati a Urbino per la prima delle 3 giornate dell'orientamento. A Università Aperta è prevista la partecipazione di circa 1500 studenti provenienti da 40 scuole. Il delegato rettore all'orientamento Glauco Ceccarelli chiarisce le finalità dell'evento.
Questa attività di orientamento non è esattamente un'operazione di convincimento. Noi cerchiamo di presentare quello che l'università ha in termini di articolazione di corsi e poi vorremmo veramente dare un aiuto serio alla scelta senza cadere troppo insomma, in un'attività di tipo promozionale, ma veramente andando incontro a quelli che sono i bisogni dei ragazzi, perché poi una scelta buona rende più probabile una buona riuscita del percorso stesso.
Nonostante la riduzione di oltre un terzo dei paesi che fanno ricorso alla pena di morte, nel 2011 sono state quasi 700 le esecuzioni nel mondo, il 28% in più rispetto al 2010. Lo dichiara Amnesty International nel suo rapporto annuale sulla pena capitale. Al censimento mancano tra l'altro le migliaia di esecuzioni della Cina, dove i dati reali sulle condanne continuano a rimanere segreti.
Si riapre il caso dell'omicidio ai collegi di Urbino della portinaia Floride Cesaretti, uccisa nel novembre del 1998 con 20 colpi di badile alla testa. Il nuovo procuratore Alessandro Cannevale ha deciso di riaprire l'inchiesta riascoltando familiari e amici della vittima e utilizzando nuove tecniche sui test di DNA che dopo 14 anni potrebbero far luce sul delitto.
Ed era questa l'ultima notizia, il giornale è stato coordinato da Barbara Luzzu, potete riascoltarlo sul nostro sito internet ifg.uniurb.it. Domani alle 10 l'appuntamento con la rassegna stampa, la prossima edizione del GR alle 12.30.
Buona serata da Martina Ilari e Antonio Siragusa, linea a Radio Ananas.
Abbiamo trasmesso Radio Educato, a cura della Scuola di Giornalismo di Urbino.